tema che oggi ci proponiamo di affrontare è, possiamo dire, estremamente delicato. In particolar modo lo è nella misura in cui se ne cerchi di parlare, si cerchi di approcciarlo in maniera dialettica, che ovviamente è l'unica che possiamo utilizzare su questo metodo di comunicazione. Ora, come accade sovente per tutta questa tipologia di esperienze di tipo sottili, nella fattispecie quella di cui andremo a parlare, la descrizione dialettica risulta estremamente difficile, in primis perché ovviamente il vocabolario che abbiamo a disposizione non è fatto, non è stato pensato, non è stato costruito per descrivere questa tipologia di esperienze. Ciò quindi ci costringe, e costringe chiunque voglia provare a descriverle, a ricorrere ad immagini, descrivendole in questo modo dialetticamente, dovendo ricorrere a similitudini. In questo modo però si paga inevitabilmente lo scotto e il prezzo, che è quello di portare l'esperienza in questione su un piano più basso, a meno che ovviamente non si tratti di un maestro o di qualcuno che sia in grado appunto di suscitare direttamente nell'interlocutore determinate immagini in grado di far scaturire l'esperienza e non essere fraintesi. Però a parlare dell'esperienza che tenteremo oggi di descrivere richiede però una premessa, che è poi quella di introdurre brevemente quello che è lo stato opposto, ovvero quello in cui verte la maggior parte della nostra esistenza quotidiana. Normalmente l'uomo si trova nei confronti della realtà, di ciò che ci circonda, in uno stato di totale passività. Egli infatti subisce passivamente tutte le impressioni che gli vengono dall'esterno e viene catapultato e sballottolato, potremmo dire, continuamente dall'una all'altra in un continuo inarrestabile, come un po' potremmo immaginarlo un bastone che galleggia tra le onde. Ogni esperienza esteriore, attraverso il contatto, fassa, potremmo dire, prendendo in prestito dalla Paticca Samuppada, ogni contatto con i nostri organi di senso genera in noi delle sensazioni. A queste seguono a cascata pensieri ed azioni che innescano nuovamente altre impressioni a loro volta. Se noi proviamo a seguire mentalmente un po' quello che è il flusso delle nostre azioni, ci accorgeremo con una rapidissima analisi come nella maggior parte del tempo proprio nulla venga fatto di propria scelta e come si sia di conseguenza agiti dal mondo piuttosto che essere degli attori. Ora, a questo punto, in un'ottica buddista sarebbe davvero facile obiettare come in un universo di caos dove tutto è legato e dove manca ogni soggetto permanente, non potrebbe che essere così. Ora, in maniera molto più prosaica e superficiale, noi però ci riferiamo in questo preciso frangente ad un atteggiamento, ovvero ad un modo di porsi verso il mondo circostante. Ora, quello che ci proponiamo di descrivere, che dobbiamo sottolinearlo, non costituisce nulla di nuovo, infatti si tratta di un'esperienza ben conosciuta, anche egregiamente descritta, se prendiamo ad esempio il gruppo di Ur e i suoi fascicoli. Ad ogni modo, noi tenteremo di dare una descrizione personale, per quanto sia possibile questo, come abbiamo detto inizialmente, di quella che è la nostra personale visione, equazione di tale esperienza. Ora, potremmo appunto descrivere tale esperienza come il passaggio da uno stato passivo ad uno attivo, fermo restando, come abbiamo appena accennato prima, tutte le riserve che possano esserci riguardo effettivamente la presenza di un soggetto. In ogni caso, per approssimazione, possiamo appunto passare da uno stato passivo ad uno attivo, come diciamo, uno stato mercuriale di azione, se vogliamo così chiamarlo. Quello di cui parliamo è uno stato dove, ovviamente nella misura in cui si sia capaci e a seconda delle forze di cui si disponga, si agisca in misura maggiore di quanto non si sia agiti, Ovviamente la premessa fondamentale all'atto è un'intensificazione, anche notevole, della presenza a sé. Questo perché un essere agente piuttosto che agito richiede ovviamente una maggiore concentrazione e un accumulo di forze maggiore di quanto non avvenga normalmente. Quello che è richiesto è la capacità di momentaneamente arrestare la fuga di energie che costantemente ci vengono richieste e risucchiate dal mondo circostante. Ecco, potremmo appunto dire che stiamo parlando di un raccoglimento capace di generare abbastanza energia per farci fare quel passo laterale, come l'abbiamo precedentemente chiamato, sufficiente a permetterci di cambiare prospettiva. Ora, il primo effetto che si può notare di tale stato è un parziale disanimarsi della sfera antropica circostante. Gli esseri, e nella fattispecie gli esseri umani, sembrano perdere in parte la loro realtà, diremo quasi umanità, e questo, vedremo avanti perché, è dato in parte dall'affievolirsi della percezione unitaria e monolitica dell'uomo che invece normalmente ci accompagna. Ora, la prima cosa che inizia a perdere di forza quando iniziamo ad avvicinarci a questo stato sono appunto i costrutti sociali, e con essi intendiamo anche la nostra concezione della realtà circostante, o almeno alcuni dei costrutti che la viziano. Ecco, è proprio qui, e vogliamo sottolinearlo, un primo rischio a cui bisogna porre particolare attenzione. Infatti, tale iniziale cambio di prospettiva può facilmente generare una sorta di vertigine, dato dal ritrovarsi improvvisamente in mezzo ad esseri la cui umanità sembra ridotta e dove tutto sembra affievolirsi nei confronti della propria volontà. Ora, è facile vedere e immaginare come questo possa rapidamente degenerare. Infatti, ci si accorge rapidamente di poter far ricorso a forze che normalmente sono precluse ai più. Si vedono gli esseri in tutta la propria passività e al contempo le riserve ad agire in maniera predatoria, date normalmente solo da norme sociali piuttosto che da una vera tendenza interiore, beh, queste vanno scomparendo, dato che, come abbiamo detto, i vincoli psichici costruiti dalle norme sociali sono i primi che cominciano a scricchiolare, e quindi si rischierebbe di trovarsi appunto come lupi tra gli agnelli, invasati e galvanizzati, sentendosi appunto al di là del bene e del male. Ora, tale stato che noi abbiamo descritto non è che un punto iniziale, ed è importante notare come praticamente nulla della natura inferiore venga modificata a tale livello, e ciò rende ancora più problematico il punto precedente. Infatti ci si ritrova in un mondo dove progressivamente vengono a cadere tutte le inibizioni date dalle convenzioni sociali e dalle relative sovrastrutture, e la cosa peggiore è che lo si fa mantenendo completamente invariato il rapporto con le passioni, con gli istinti, con le inclinazioni. Mancando infatti l'argine che normalmente viene fornito dal di fuori a tali impulsi, l'uomo corre un evidente rischio di entità inversamente proporzionale al proprio sviluppo. Possiamo tentare adesso di descrivere sommariamente quelle che sono alcune caratteristiche di quanto abbiamo definito uno stato attivo. In questo, appunto, ci si muove da una posizione passiva, dove si subisce il mondo continuamente, ad una che diremo appunto creativa, dove si è in grado di generare autonomamente azioni. Una caratteristica interessante che possiamo riportare è il fatto che il mondo circostante viene ad arricchirsi, o meglio, il soggetto sperimentante si trova in uno stato più reattivo e di conseguenza la realtà esterna diviene come più luminosa. Ogni dettaglio rivela una vivacità che prima passava completamente inosservata. A nostro parere tale caratteristica non va però confusa con la percezione di uno spirito vitale o, per usare un lessico più caro a certi ambienti teosofici, eterico, diremmo. Quindi non spirito vitale del mondo circostante, ma a tale livello, a nostro parere almeno, semplicemente il risultato di una prima decostruzione dei processi, o meglio, degli automatismi psichici. L'iniziale senso di alienazione dato dall'allentarsi di tali automatismi fa sì che all'osservazione del mondo circostante segua una percezione vera e propria e non esclusivamente un mero riconoscimento della realtà disanimata. Ci spieghiamo meglio. Normalmente il mondo circostante, la realtà, viene vista, o meglio riconosciuta dalla coscienza visiva, un'auto ad esempio, una casa, una persona, un cane, e la loro presenza viene registrata. È come se si accendesse uno schermo che ci avverte di cosa nominalmente ci troviamo davanti. La totale mancanza di presenza mentale e l'incapacità di penetrazione della realtà ci privano normalmente di quello che potremmo chiamare visione tridimensionale. Ovvero noi, in effetti, scorriamo con gli occhi sul mondo e man mano che ci posiamo sulle cose le riconosciamo come tali, in maniera appunto nominale, bidimensionale, disanimata. Questo cambio di prospettiva, al contrario, rompe l'automatismo, ponendoci davanti alle cose e al mondo con un'attitudine nuova, fanciullesca, donando quella spontaneità che normalmente viene persa e che in effetto rende il mondo un cimitero, popolato dai cadaveri delle idee, che noi riconosciamo appunto, ma non percepiamo realmente, in quanto prive di vita. Vita che sola può essere donata dal soggetto osservante, in grado di operare noeticamente e compiere l'azione che il mondo attende incessantemente dall'uomo.